Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. Crisi del Golfo. I bombardamenti israeliani sul Libano rischiano di far saltare i negoziati Iran-Stati Uniti. Ordine di evacuazione della città di Tiro. Ucraina. L'Europa resta sola di fronte alle minacce di Putin. Kiev tiene, ma non si sa fino a quando. Il punto di Esteri. Bolivia. Verso lo stato di eccezione dopo 3 settimane di protesta dei contadini contro il governo. Sullo sfondo il caro vita e le discriminazioni razziali nei confronti delle comunità andine. Diario americano. A Brooklyn la cooperativa alimentare di Park Slope vota per il boicottaggio dei prodotti israeliani. Ha 17.000 soci e una forte tradizione di impegno politico progressista. Tutto ciò che faccio al clima e la giustizia climatica al centro. Si insedia Zoe Garbett, la sindaca verde di Hackney, il distretto di East London per decenni roccaforte dei laburisti. È un mondo buio quando gli artisti vengono censurati da primi ministri e capi di Stato. Da volume, un estratto dell'intervista ai NICAP. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Oggi in Libano, come a Gaza, in tutto il mondo musulmano, è la festa del sacrificio che culmina con il pellegrinaggio alla Mecca. Ovviamente in Libano non è stato un giorno di festa, nonostante la tregua mai rotta ufficialmente. Anche oggi l'esercito israeliano ha bombardato il sud del Libano, ha intimato alla popolazione di Tiro di abbandonare la città. Alessandra Tommasi ha intervistato Giulia Gerosa del CESVI, che si trova a Beirut.
Allora, in Libano c'è stata un'intensificazione degli attacchi nonostante il cessate il fuoco, negli scorsi giorni, anche stanotte, che ha colpito in particolare la zona della Bekaa occidentale e il sud, con diversi ordini di evacuazione. Questo, diciamo, poi di impatto su Beirut. A Beirut non è accaduto nulla in queste ore, però chiaramente poi, diciamo, il panico, la paura si è un po' diffusa tra gli abitanti delle zone residenziali nel sud di Beirut, quindi c'è stata una autoevacuazione temporanea, appunto, della gente che temeva che gli attacchi si potessero anche espandere su Beirut come era già stato. Quindi di fatto, nonostante in realtà il cessate il fuoco non sia rispettato quotidianamente dal 17 aprile, quando è stato in un primo tempo annunciato, diciamo che negli ultimi giorni, appunto, c'è stata un'intensificazione di attacchi, ecco, anche per dichiarazioni abbastanza chiare da parte degli israeliani. Diciamo che è una tregua un po' su cui non molti hanno fiducia, ma per il fatto che, appunto, per quanto riguarda il Libano, in quest'ultima fase, diciamo, è stato annunciato il 17 aprile, ma lo stesso 17-18 aprile Israele ha continuato a bombardare. Un altro fattore è che questi giorni sono dei giorni dove si celebra una festività musulmana, dove quindi la gente, soprattutto le famiglie, tendono a rincontrarsi, a stare insieme, è una festa molto comunitaria, e come era successo già durante la festività a conclusione del Ramadan, era stato un periodo dove Israele aveva, diciamo, attaccato molto di più. Quindi, diciamo, c'è un sicuramente c'è una generale un po' sfiducia nel tipo di tregua che è, perché realisticamente, diciamo, la gente vede che non è rispettata. Però, esatto, questa intensificazione sicuramente, oltre che sfiducia, provoca anche, cioè, una preoccupazione maggiore che si ritorni a una fase come quella che è stata a marzo.
L'obiettivo di Netanyahu, secondo molti analisti, è quello di far reagire l'Iran, far fallire i negoziati tra Teheran e Washington. Il segretario di Stato Marco Rubio poco fa ha detto che credo ci siano stati dei progressi, un certo interesse, e vedremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, se si potranno fare ulteriori passi avanti. Il fine settimana sarà cruciale. Teheran finora non ha risposto agli attacchi americani di ieri nello stretto di Hormuz né ai bombardamenti israeliani contro il Libano. Ma una volta concluso il pellegrinaggio alla Mecca, oltre 2 milioni di fedeli provenienti da tutto il mondo, l'Iran potrebbe tornare a colpire le basi americane nei paesi del Golfo, in particolare in Arabia Saudita, e sarà quindi di nuovo guerra se Trump non fermerà Netanyahu.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso facciamo il punto sulla situazione in Ucraina con Emanuele Valenti.
Pochi giorni fa il segretario di Stato americano Marco Rubio lo ha detto molto chiaramente. Gli Stati Uniti non sono più interessati a dei negoziati senza fine tra Russia e Ucraina. Nonostante i proclami, l'amministrazione Trump non è riuscita a fermare la guerra. Aveva già ridotto in maniera importante il supporto militare a Kiev, ora fa anche un passo indietro dal punto di vista diplomatico. In Ucraina sperano che lo spazio rimasto vuoto possa essere riempito dall'Europa. La possibilità di parlare con Mosca verrà discussa in queste settimane. In questi giorni c'è una riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Il mese prossimo si riuniranno i capi di Stato e di Governo UE. A luglio ci sarà poi anche il vertice annuale della NATO. A Kiev però si stanno preparando come minimo ad altri 2 o 3 anni di guerra. Lo stesso Zelensky ha ordinato una pianificazione che arrivi almeno fino al 2029. È altamente probabile che il conflitto armato vada avanti ancora a lungo e al momento sembra che gli ucraini siano in una posizione decisamente migliore rispetto a quella degli anni scorsi. Innanzitutto il fronte si sta stabilizzando. Con lo sviluppo di una propria industria bellica e l'utilizzo dei droni, Kiev sta mettendo in crisi la Russia. Vale sulla breve distanza, quindi al fronte, vale sulla media distanza con gli attacchi sulle linee di rifornimento di Mosca, vale sulla lunga distanza con i continui raid sulle infrastrutture del petrolio e su tanti altri obiettivi strategici legati alla macchina bellica messa in piedi dal Cremlino. Difficile verificare i numeri. Gli ucraini sostengono comunque che ci siano ogni mese circa 35.000 soldati russi uccisi o feriti al fronte. Altra questione importante: gli attacchi in profondità in territorio russo, che abbiamo citato, soprattutto quelli sulle raffinerie di petrolio, stanno aggiungendo un ulteriore elemento di criticità per l'economia russa. E poi, come ha dimostrato anche il recente viaggio dello stesso Zelensky nella regione del Golfo, Kiev è ormai un attore importante a livello globale grazie alla sua esperienza in campo militare e di difesa. Tutto questo all'inizio dell'invasione russa, nel 2022, non era assolutamente scontato. Ma come sempre, il quadro è in chiaro scuro. Resistere, sopravvivere, è un primo passo importante, ma a differenza dell'Iran, per fare un parallelo di stretta attualità, a differenza dell'Iran non è una vittoria. Gli ucraini stanno resistendo e lo stanno facendo con risultati sempre più convincenti, ma questo sul lungo periodo non sarà sufficiente, sostenibile, perché la guerra non potrà durare all'infinito. E infatti i problemi non mancano. L'economia ovviamente arranca e ci sarà un paese da ricostruire. Ci sono le difficoltà nel trovare nuove reclute da ruolare nell'esercito. Bisogna gestire la crescente sfiducia nei confronti della classe politica per i tanti casi di corruzione. Basta citare la grossa inchiesta nei confronti dell'ex braccio destro del presidente, Yermak. Questo è un passaggio importante. Putin ha dato ai suoi tempo fino al prossimo autunno per conquistare tutto il Donbass. 4 anni fa pensava di prenderlo in pochi giorni. Insomma, la guerra ha preso un'altra direzione. Il risultato finale, però, è impossibile da prevedere.
podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Andiamo in Bolivia dopo settimane di proteste contro il governo del presidente Rodrigo Paz. Si sta valutando, il governo sta valutando l'introduzione dello stato di emergenza. Ma vediamo quali sono le origini di questa nuova crisi con Alfredo Somoza.
Il motivo della protesta è soprattutto legato al tema dell'inflazione. In Bolivia c'è un problema che in realtà arrivava già dal governo precedente, di inflazione, di scarsità di combustibile. In Bolivia non c'è alternativo al trasporto in macchina per i ricchi e in camion per i poveri, non ci sono ferrovie, voli interni, praticamente nulla. Quindi la scarsità di combustibile che la Bolivia deve comprare, l'aumento del costo della vita è legato al tema del combustibile, il taglio ai sussidi statali sul carburante, cioè i carburanti in Bolivia venivano sovvenzionati dallo Stato per calmierare il prezzo. Il governo, davanti a un quadro di questo tipo, aveva adottato alcune misure di austerità che non sono piaciute e soprattutto non è piaciuto una proposta di specie di riforma agraria proposta dal governo, ma una riforma agraria all'incontrario, che è stata percepita dai settori contadini come favorevole ai grandi proprietari terrieri, anche se questa legge poi davanti alle proteste è stata ritirata, ma è stato uno, diciamo, dei motivi per i quali la protesta è partita. C'è anche un personaggio che c'entra con questa protesta, che si chiama Evo Morales, che è stato presidente dal 2006 al 2019 e dopo diverse vicende è ancora praticamente latitante, perché poi ha diverse cause che lo riguardano, non tanto per motivi politici in questo momento, ma anche per questioni molto più delicate di relazione sessuale con minorenni. Ma lui è ancora molto popolare in diverse aree rurali. Il governo lo sta accusando di voler destabilizzare il paese, di alimentare una specie di colpo di Stato. Lui ovviamente dice che non c'entra nulla, che la rivolta è spontanea ed è causata dalla povertà crescente, ma è innegabile che effettivamente c'è un fattore di non accettazione di quello che è stato il risultato elettorale da parte di un settore non indifferente della Bolivia, cioè il mondo rurale, che si scontra ancora una volta, e questo l'abbiamo visto anche in Perù, con il mondo delle città dove vivono le elite economiche.
C'è anche una questione storica, nel senso che le comunità andine sono state sempre vittime anche di discriminazione, di razzismo.
Assolutamente. Evo Morales è stato il primo presidente con sangue indigena nelle vene, dichiaratamente, perché poi forse molti l'avevano ma non lo dichiaravano. La Bolivia è un paese a maggioranza indigena, forse in questo momento insieme al Guatemala sono gli unici due paesi del continente con una maggioranza di popolazione indigena, che in Bolivia vuol dire anche popolazione rurale, e quindi c'è una condizione di appartenenza etnica ma anche sociale, perché ovviamente quando parliamo delle campagne boliviane non stiamo parlando delle campagne della pianura padana, le comunità rurali sono quelle più povere, quelle dimenticate dal governo, quelle che non hanno servizi, che non hanno sanità, che non hanno scuola e che ricevono pochissimo dallo Stato. Ad esempio, tra quelle poche cose che ricevono dallo Stato c'è quello dei sussidi sui carburanti, che è l'unico mezzo di trasporto di cui possono disporre. Quindi ecco, il rapporto tra le città e le campagne in Bolivia, in Perù, in Ecuador è sempre sull'orlo del rompersi, di un filo che potrebbe rompersi in qualsiasi momento, come è successo più volte in questi anni, e ormai siamo abituati che in ogni consultazione elettorale, come quella in Perù, della quale stiamo aspettando il secondo turno, c'è una chiara divisione nella scelta dei candidati, dei personaggi tra le aree rurali e le aree urbane. Nel caso boliviano però prevalgono le aree rurali, perché la Bolivia è un paese prevalentemente rurale, a differenza dell'Ecuador e del Perù.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
La Park Slope Food Co-op è una storica cooperativa alimentare newyorkese. Si trova nel quartiere di Park Slope a Brooklyn. È nata nel 1973, ha 17.000 membri e una forte tradizione di impegno politico progressista. Ieri sera 7.000 dei suoi 17.000 membri si sono riuniti e hanno votato con il 67% dei voti per il boicottaggio di alcuni prodotti israeliani o provenienti dagli insediamenti israeliani in Palestina. Tra questi ci sono alcuni marchi di burro di sesamo, peperoni e cachi. Il voto corona uno dei periodi più drammatici nella storia di questa cooperativa alimentare, travolta come tante altre istituzioni, gruppi, organizzazioni liberal e progressiste americane dal conflitto a Gaza. Per mesi i membri della Park Slope Food Co-op, di cui tra l'altro fanno parte centinaia di ebrei, hanno discusso su cosa fare di fronte al massacro a Gaza. Per molti non c'era alcun dubbio sul fatto che si dovesse far scattare il boicottaggio delle merci israeliane. Del resto, proprio in nome della tradizione di acquisti socialmente consapevoli, nel passato la cooperativa aveva boicottato i prodotti del Sudafrica, dell'apartheid e del Cile di Pinochet. Una parte della COP non riteneva però il boicottaggio la scelta più giusta. La discussione è andata avanti appunto per mesi, intrecciandosi alla campagna democratica in vista delle elezioni di novembre, con i candidati democratici moderati, centristi contrari al boicottaggio e quelli più progressisti invece decisamente favorevoli. È stato uno scontro straordinariamente teso. I membri della cooperativa si sono confrontati fisicamente, si sono lanciati insulti pesantissimi, sono volati epiteti antisemiti, antimusulmani, ci sono state lettere anonime, telefonate minatorie, strane sostanze inviate per posta. Alla fine, ieri sera, il risultato finale, con il passaggio della mozione a favore del boicottaggio, sostenuto appunto anche da molti membri ebrei della cooperativa. Il voto appare interessante anche e soprattutto per questo, cioè, a differenza di molte comunità ebraiche europee che si sono in larga parte allineate alle politiche del governo israeliano, la maggioranza degli ebrei americani, che con le donne nere sono il gruppo di voto più fedele ai democratici, appunto la maggioranza degli ebrei americani, soprattutto i più giovani, hanno assunto posizioni apertamente critiche delle politiche del governo di Benjamin Netanyahu.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso Riccardo Stoppa ci racconta la storia di Zoe Garbett, che è la sindaca di Hackney a Londra, una sindaca del partito ambientalista, Partito Verde. Sentiamo.
Today we start the fight back.
La battaglia di Zoe Garbett è appena iniziata.
L'obiettivo? Restituire il borgo londinese di Hackney ai suoi abitanti. Alle amministrative di maggio la roccaforte laburista è caduta. Per la prima volta nella sua storia è stata eletta una sindaca di un altro partito, in questo caso del Green Party. Tra l'altro, con uno scarto di 10.000 voti sulla laburista uscente Caroline Woodley.
Più volte ho parlato con persone frustrate e deluse, anche a livello nazionale, perché non gli vengono garantite le basi per vivere. Ed è per questo che ci hanno votato.
Con oltre la metà dei suoi abitanti appartenenti a una minoranza etnica, Hackney è uno dei borghi più variegati della City. Ma è anche uno dei più poveri e uno di quelli in cui la gentrificazione procede spedita. Comunità storiche come quelle afro-caraibiche e a Redim stanno venendo cacciate dai prezzi in costante crescita. Alcuni quartieri si arricchiscono, mentre i piccoli negozi sono costretti a chiudere e l'aspettativa di vita è sotto alla media nazionale. Secondo il governo inglese, il borgo è secondo in Inghilterra per la povertà infantile. I Verdi e i loro attivisti hanno costruito il consenso presentandosi ai picchetti e partecipando alle iniziative di solidarietà. Il programma è stato scritto assieme ai cittadini e il partito ha fatto vedere, sulla carta, di saper dare risposte concrete. Un anticipo di quello che potremo presto vedere anche a livello nazionale, secondo il leader dei Verdi, Zach Polanski.
È una vittoria storica. È la prima volta che i Verdi hanno un sindaco eletto direttamente. La politica dei due partiti non sta morendo, è già morta e sepolta. Lo vediamo in tutto il paese. È chiaro che la nuova politica sarà Verdi contro Reform.
Garrett si definisce una persona pragmatica. Rifugge dalle etichette e dalla politica urlata, come la chiama lei, ma soprattutto è appassionata dal lavoro amministrativo per l'impatto diretto che ha sulla vita delle persone. Il manifesto con cui si è presentata alle elezioni lo riflette in pieno. Priorità al costo della vita, ma soprattutto priorità al diritto alla casa, in un borgo in cui 3/4 dei residenti sono in affitto.
Un grande impegno del nostro programma è la rassegna degli spazi rimasti vuoti. L'obiettivo è di farli tornare a disposizione della comunità e delle associazioni locali che vorrebbero poter fare di più per i cittadini.
Ma riprendersi Hackney non sarà facile. Il municipio ha subito tagli per oltre 30 milioni di sterline e ha un deficit di oltre 150. Garrett sa che bisognerà farci i conti. Per questo vuole partire da ciò che si può già fare, cioè applicare le norme sul mercato degli alloggi e sulle licenze dei locatori. A chi dice che il clima sembra lontano dalle proposte in programma, lei risponde che la giustizia climatica e la giustizia sociale sono connesse. Non nasconde l'ambizione di essere riconfermata in futuro, né la convinzione che è la volontà di cambiare davvero le cose il vero valore aggiunto della sua proposta. Come dice lei, non si parla di partiti vecchi contro partiti nuovi, ma di un sistema basato sulla paura contro un movimento di speranza.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso l'intervista ai Nick Up, il gruppo di Belfast che è uscito con un nuovo album, Fenian. Hanno pagato a caro prezzo la loro solidarietà per Gaza e per la Palestina. L'intervista integrale è andata in volume a cura di Nicolo Vecchia e Matteo Villacci. Sentiamo un piccolo brano, ma a tutti prima un caro saluto da Sciauchi.
Molte cose, come dicevo prima, sono successe intorno a voi negli ultimi 2 anni, anche a causa di quello che vi stava accadendo. Hai menzionato il tribunale inglese, ma anche la causa palestinese e tutto ciò per cui avete, possiamo dire, lottato. In questo periodo è evidente che sia importante parlare di queste cose. Il successo che avete avuto negli ultimi 2 anni lo dimostra. Che tipo di periodo pensi sia questo per la musica, anche per quanto riguarda il suo coinvolgimento in cause politiche e sociali?
Yeah, I think whenever we were starting off and we were talking about what was happening in Palestine, it wasn't a very popular opinion to have, and yeah. it stopped us traveling, and it people were trying to pull us off festivals. And
quando abbiamo iniziato a parlare di quello che stava succedendo in Palestina, non era affatto un'opinione popolare. Ci ha impedito di viaggiare, cercavano di farci togliere dai festival, di impedirci di suonare in certi paesi. Tante reazioni negative. Adesso la marea è girata a favore dei palestinesi. Con i social oggi vedi esattamente quello che sta succedendo. Vedi una città come Rafah completamente cancellata, ridotta a macerie. Vedi il bilancio delle vittime tra donne e bambini. E non puoi guardare quelle cose e pensare che l'America e Israele stiano cercando di liberare quel popolo, di aiutarlo. Non è così. È un'occupazione. Vogliono cancellare quelle persone per insediarsi e costruire una loro versione distorta di libertà, qualunque cosa significhi. È importante che le band, soprattutto quelle che hanno una piattaforma, abbiano il coraggio di alzarsi e mettere in discussione tutto questo, perché hai visto cosa ci è successo. Il governo, con il processo, ha provato a zittirci. Questa è censura. E quando gli artisti e le band vengono censurati da primi ministri e capi di Stato, è un momento molto buio. Sono cose che abbiamo già visto succedere in passato e non vogliamo vederle succedere di nuovo. Quindi è importante contestare gli abusi di potere quando ti capitano davanti. Ed è quello che cerchiamo di fare. Però alla fine siamo una band. Non siamo una forza politica, non siamo un partito. Molte persone, per i motivi più diversi, hanno perso la fiducia nei politici. Perché tanti di loro vengono eletti per fare la volontà di chi li ha votati. Se non fai la volontà della gente, non dovresti stare in una posizione di potere.
Proprio parlando di questo tema, un brano come Liar's Tale in particolare affronta lo stato della politica britannica e parla della fiducia che le persone possono avere nei politici. Come avete voluto raccontare questo argomento nel pezzo?
Yeah, I think it's the Irish people are very good at satire and they're very good at, you know, making people who
gli irlandesi sono molto bravi nella satira, sono molto bravi a far apparire ridicole le persone che stanno in posizioni di potere e che fanno cose stupide, anche se in realtà fanno tutto da sole. Noi non facciamo altro che portare avanti quella tradizione. Pensa a uno come Keir Starmer, che era un avvocato dei diritti umani. Adesso quello che fa, contribuendo a finanziare le aziende che producono armi e le mandano in giro a uccidere persone, è qualcosa di molto distante dai diritti umani. È importante mostrarli per gli idioti che sono. Lo stesso vale per uno come Benjamin Netanyahu, che è un criminale di guerra ricercato. La gente pensa che sia controverso definire criminale di guerra un criminale di guerra, ma non lo è. Per questo è importante mettere in luce queste cose che accadono nel mondo. Allo stesso tempo, il mondo è già abbastanza cupo di suo, quindi è importante farlo anche in modo giocoso, divertendosi, accendendo una luce. È una cosa molto irlandese. Ci piace l'umorismo nero, ci piace pure un bel funerale.
The world is kind of it's dark enough, so it's important to do it in a playful kind of way as well, you know, and to have a bit of fun and to shine a bit of light on it, but to do it in like a playful way. That's the Irish people are like that naturally, you know, like we love dark humor. We enjoy a good funeral.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.